www.readyjoe.it e la storia continua. Nate per distruggere. Torre mobili, arieti e battifredi seminavano il terrore al solo vederli, e spesso i difensori cedevano le armi senza nemmeno combattere. Un diluvio di pietre. Dal secolo successivo furono in sua vece adottate artiglierie di concezione del tutto nuova, basate sul principio del bilanciere. Esse compaiono in seguito nei documenti bizantini con i nomi di mangano o di petriera. I nomi di mangano e di petriera, sconosciuti nell'antichità, i quali indicavano verosimilmente macchine dello stesso tipo, ma differenti per dimensioni e per prestazioni. Almeno all'inizio del IX secolo, il loro uso si estese anche in Occidente negli eserciti dell'impero carolingio. Il principio sul quale si basavano era molto semplice. Si trattava di una grossa pertica posta in bilico su un supporto di legno, e da una estremità pendevano le corde di trazione e dall'altra si trovava una sacca in cui si riponeva la pietra. Tirando le corde, la pertica oscillava sul suo perno e il proiettile veniva scagliato a una distanza che dipendeva naturalmente dal suo peso e dalle dimensioni della macchina. Soltanto nel corso del XII secolo alle corde di trazione si venne a poco sostituendo un contrappeso fisso, capace di imprimere il movimento della pertica senza che fosse più necessaria la trazione manuale. Era nato il trabucco, menzionato per la prima volta nei documenti dell'Italia settentrionale del 1189. La macchina così perfezionata risultava il più potente rispetto al mangono e alla petriera ed era capace di lanciare massi che, come i trabucchi schierati da Ezzelino da Romano contro Este nel 1249, raggiungevano il peso di 5 quintali. Come si è visto a Durazzo, le macchine d'assedio, al di là della loro reale efficacia, avevano un importante ruolo psicologico, provocato innanzitutto dalla loro stessa spaventevole complessità. Nell'undicesimo secolo vi furono città dell'Italia meridionale che si arresero non appena videro i Normanni preparare alle loro mura misteriosi macchinari, e più tardi poteva essere sufficiente allestire un trabucco perché le guarnigioni di certi castelli, terrorizzate dalla sua presenza, cedessero senz'altro le armi. Va comunque detto che un assedio era un'azione molto costosa in termini economici e vi si ricorreva solo dopo la matura riflessione. In ogni caso, colui che si difendeva dietro a un solido muro con buone scorte di viveri e giovandosi con avvedutezza delle risorse disponibili, rimaneva in vantaggio sull'assediante, sino a che il perfezionamento della polvere da sparo venne a capovolgere la situazione a favore di quest'ultimo. Si tratta di una delle rivoluzioni tecnologiche che segnarono la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Senza un attimo di tregua. Una silloge tattica greca, poi ripresa dalle tradizioni medievali, suggeriva a chi si accingeva all'assedio di una città fortificata di disporre innanzitutto l'apparato a congrua distanza, sia per mettersi al sicuro da improvvise sortite dal nemico, sia perché l'esercito assediante riuscisse più spaventevole agli occhi dell'assediato. Per fiaccare ulteriormente il morale del nemico, si consigliava di reiterare senza sosta gli attacchi di giorno e specialmente di notte, per moltiplicare così l'effetto terrorizzante. Era opportuno inoltre sincronizzare le diverse componenti in un assalto simultaneo, mentre le macchine da lancio bersagliavano la sommità delle mura. Gli arieti avrebbero dovuto battere dal basso e i minatori operare contro di esse sottoterra. Il nemico, così, non solo sarebbe rimasto più fortemente impressionato, ma sarebbe stato capace di rispondere a tante minacce nello stesso momento. Tutti questi consigli mostrano un'arte della guerra evoluta e altamente razionalizzata, ma non erano sempre facili da mettere in pratica con i mezzi, generalmente scarsi, che l'attaccante si trovava a disposizione. www.redigio.it e la storia continua.